clima, che cosa può fare per noi l'intelligenza artificiale? Dal monitoraggio alla progettazione, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere un aiuto formidabile per elaborare le migliori strategie per fare fronte ai cambiamenti climatici. La scienza dà ormai per scontato che il pianeta si stia scaldando per colpa nostra e che sia necessario intervenire con tutti i mezzi per fermare il processo. Questo nonostante le opposizioni della politica, come dimostrato dalle posizioni critiche sui pericoli del riscaldamento globale, prese ufficialmente da alcuni paesi produttori di petrolio durante la sessione intermedia dei negoziati sul clima che si è tenuta a Bonn alla fine di giugno. Un esempio per tutti, in quell'occasione l'Arabia Saudita ha bloccato la discussione sui rapporti climatici dell'IPCC, chiesta invece da un gran numero di paesi vulnerabili. Sul tema del cambiamento climatico si fanno però adesso sentire anche gli esperti di machine learning e di intelligenza artificiale. In un lungo e corposo documento gli autori prendono in esame i campi nei quali secondo loro è possibile utilizzare i sistemi di apprendimento automatico, il machine learning, che con metodi che prevedono di dare in pasto a schiere di computer che lavorano in parallelo enormi flussi di dati coerenti aiutano a identificare pattern, schemi e modelli ripetuti. I problemi del clima. I campi della ricerca e della progettazione in cui il machine learning può dare una mano vanno dai trasporti alla generazione e alla gestione di energia, dalle previsioni meteorologiche e climatiche ai processi industriali. Dopo l'analisi dei problemi, gli interventi possibili possono essere classificati in azioni ad alto guadagno, estremamente utili, a lungo termine oppure ad alto rischio, ossia quelli in cui domina l'incertezza anche se potrebbero essere risolutivi. Sono ad alto guadagno, per esempio, le soluzioni che riguardano la generazione e le previsioni della domanda di elettricità, oppure, in un ambito differente, l'ottimizzazione delle rotte dei mezzi di trasporto. Le città intelligenti. Computer opportunamente addestrati possono progettare edifici con una migliore impronta di carbonio in modo da ridurre il consumo di risorse o di combustibili che generano gas serra, così come intere infrastrutture a bassa emissione. Ma i campi in cui gli esperti pensano che questi sistemi di calcolo possano aiutare a costruire un futuro a inferiori emissioni di carbonio spaziano dagli strumenti individuali, per esempio app per calcolare il costo o l'impatto del riscaldamento domestico o dell'impronta energetica personale, a quelli per la società intera, sotto forma di programmi che chiariscono l'esito di politiche energetiche future o forniscono strumenti per analizzare le tendenze dell'opinione pubblica a proposito del cambiamento climatico. Anche l'agricoltura e la gestione delle foreste avrebbero da guadagnarci dal contributo dell'intelligenza artificiale. L'agricoltura di precisione, per esempio, produce milioni di dati di monitoraggio raccolti istante per istante, una enorme mole di informazioni in cui si nascondono schemi ricorrenti che possono essere facilmente isolati da sistemi di machine learning, permettendo di intervenire meglio nella gestione delle risorse, per esempio irrigazione o interventi mirati sui parassiti. Futuro prossimo e lontano. Gli autori dello studio affrontano anche i temi dell'adattamento al riscaldamento globale, l'efficacia di comportamenti tesi a diminuire l'impatto del clima impazzito, e della mitigazione del fenomeno, valutazione delle soluzioni per l'abbattimento delle emissioni di composti del carbonio in atmosfera. I sistemi di machine learning possono insomma aiutare a interpretare i dati che arrivano ogni giorno, e a prevedere a lungo termine l'andamento del clima. Funziona il vaccino digitale contro le fake news? Chi indossa per gioco i panni di un produttore di bufale impara a riconoscerle a sua volta. La trovata dei ricercatori di Cambridge si è rivelata più efficace di qualunque campagna di debunking. Fake news, se le conosci le eviti, un gioco online che cala gli utenti nel ruolo di troll e produttori di notizie false sembra aumentare la resistenza psicologica alle bufale, diminuendone la credibilità. Il browser Bad News è stato lanciato nel 2018 dai sociologi dell'Università di Cambridge con l'obiettivo di testare un approccio alternativo contro i tentativi di disinformazione. Le fake news si diffondono più velocemente e capillarmente della verità, quindi combatterle quando hanno invaso il web può sembrare una battaglia persa, spiega Sander van der Linden, direttore del Cambridge Social Decision Making Lab. Abbiamo voluto testare il funzionamento del debunking preventivo, o prebunk, esporre le persone a una piccola dose dei metodi utilizzati per creare e diffondere disinformazione affinché guadagnino una migliore comprensione di come possono essere ingannati. Il seme della discordia dei troll sulla sicurezza dei vaccini. L'esavalente dell'informazione. In pratica il gioco funziona come un vaccino psicologico, fa agire da disinformatori in condizioni controllate, sembra funzionare molto meglio che mettere in guardia dalle bufale a danno compiuto. La tattica si basa sulla teoria psicologica dell'inoculazione, un comportamento o predisposizione, in questo caso la capacità di riconoscere le notizie vere può essere una protezione da una minaccia futura, le fake news, nello stesso modo in cui si protegge il corpo dalle infezioni più gravi, ossia esponendo il soggetto a versioni attenuate del pericolo da contrastare, i vaccini. Quando sono nate le prime teorie del complotto? Scintille incendiarie. Centinaia di persone hanno partecipato al gioco, che per 15 minuti le ha invitate ad alimentare rabbia e paura diffondendo idee e ipotesi di complotti, gestendo bot su Twitter e ritoccando immagini. Gli utenti hanno dovuto guadagnare punti in settori come polarizzazione delle posizioni, impersonificazione di personaggi noti al limite del furto di identità, cospirazione, screditamento delle fonti, trolling, diffusione di contenuti emotivamente provocatori. Potevano decidere se farlo da posizioni politiche di destra o di sinistra, anche se per le caratteristiche e il tema del gioco la maggior parte dei partecipanti è risultato essere giovane, maschio, istruito e liberale, un insieme di appartenenze che costituisce un pregiudizio metodologico tipico di molti studi scientifici in tema di psicologia e sociologia. Questa volta non ci casco. Per valutare gli effetti del vaccino ai 15.000 partecipanti che, oltre a giocare, hanno anche accettato di prendere parte allo studio, è stato chiesto di valutare l'attendibilità di alcuni titoli e notizie prima e dopo il test. La credibilità percepita delle fake news si è ridotta del 21% dopo il completamento del gioco, e chi prima del test risultava più facilmente raggirabile ha beneficiato più degli altri del vaccino digitale. Permettere ai consumatori di notizie di entrare nei meccanismi usati dai produttori seriali di disinformazione funziona, insomma, molto meglio dei tentativi di disinnescare singole fake news. Forti dei risultati ottenuti, i ricercatori hanno tradotto il gioco in 9 lingue e ne hanno creato una versione junior per ragazzi dagli 8 ai 10 anni. L'armadio robotico che sfrutta gli spazi nel monolocale. Presentato per il mercato di Hong Kong, ecco il primo mobile robotizzato marchiato IKEA. Rivoluzionerà il modo di arredare i monolocali, chissà, a molti over 40 forse ricorderà un film con Renato Pozzetto. Dimenticate brugole e viti, i mobili IKEA di prossima generazione saranno robotizzati e si controlleranno con un touchpad. A darne l'annuncio è la stessa azienda, che in un post su Instagram di qualche giorno fa ha presentato Romian, la prima linea d'arredamento robotica e progettata per chi vive in ambienti di piccole dimensioni. Non chiamatelo armadio. Sviluppata in collaborazione con la startup americana Ori Living, la nuova soluzione proposta dal colosso svedese dell'arredamento è di fatto un grande armadio montato su ruote motorizzate che può essere spostato con un tocco di dita così da dividere in due una piccola stanza e creare due ambienti distinti. Al suo interno ospita un letto, una scrivania e un divano che possono essere estratti quando servono. Realizzato sulla piattaforma robotica di Ori, Romian è compatibile con diverse linee di mobili tradizionali di IKEA. Il sistema può quindi essere facilmente integrato con cabine, armadio, guardaroba e sistemi di illuminazione già esistenti. Secondo i progettisti, questo mobile dovrebbe permettere un risparmio di circa 6 metri quadrati di spazio utile rispetto a una combinazione equivalente di arredi classici. Non pochi se si parla di un piccolo monolocale. Romian, il cui prezzo non è stato ancora reso noto, sarà disponibile a partire dalla prossima estate sul mercato giapponese e a Hong Kong, dove i mini e i micro appartamenti sono la normalità. Chissà a quanti adolescenti degli anni 80 è venuta in mente una delle scene cult di Renato Pozzetto in Ragazzo di Campagna. Il traduttore di Google parlerà con la nostra voce. Addio sintetizzatore dalla voce robotica, Google sta sperimentando una versione avanzata del suo traduttore che parlerà con la nostra voce, ma in un'altra lingua. Un traduttore vocale che non si limita a tradurre ciò che diciamo, ma lo fa usando la nostra stessa voce, invece di ricorrere a quella artificiale di un sintetizzatore vocale, col risultato che all'interlocutore sembra di sentir parlare proprio noi. Non è fantascienza, ma Translatotron, l'ultima trovata a cui stanno lavorando gli ingegneri di Google. Che cosa fa? I sistemi di traduzione che si usano oggi, incluso Google Translate, si basano su tre fasi distinte: il riconoscimento automatico del parlato per trasformare il discorso di origine in testo, la traduzione automatica del testo scritto dalla lingua di partenza a quella di destinazione e infine la sintesi vocale text-to-speech per produrre il parlato nella lingua di destinazione a partire dal testo tradotto. Translatotron fa qualcosa di molto più complesso, utilizza l'intelligenza artificiale per modificare la sua voce sulle stesse frequenze di quella di chi parla replicandone l'impronta vocale al momento in cui deve fornire la traduzione di un parlato. Il tutto avviene, rispetto ai sistemi tradizionali a cascata, in un modo più veloce e diretto, cioè con un processo che prevede un minore numero di fasi e dunque una minore probabilità di generare errori. Come lo fa? Translatotron utilizza una rete neurale, un modello matematico ispirato alla rete neurale umana addestrata per analizzare lo spettrogramma della voce input, cioè la rappresentazione grafica della voce reale di chi parla, e produce gli spettrogrammi del contenuto tradotto nella lingua di destinazione. Per riuscire nel suo il sistema impiega due componenti, un vocoder, un decoder che trasforma un segnale audio in un codice, e un codificatore per altoparlanti che ha il di riprodurre il carattere della voce del parlante di origine nel discorso tradotto sintetizzato. Il processo prevede una fase di addestramento in cui il sistema impara a tradurre da una lingua all'altra partendo dalle registrazioni di frasi pronunciate sia nella lingua di partenza sia in quella di destinazione. I vantaggi. Oltre ai vantaggi in termini di velocità e di accuratezza della traduzione, questo approccio promette di ottenere traduzioni più naturali mantenendo nella traduzione vocale anche segnali non verbali importanti come il tono, il timbro e gli accenti. Per ora Translatotron è in fase sperimentale. Nei primi test, i ricercatori lo hanno sperimentato solo con la traduzione da spagnolo a inglese e viceversa, le due lingue più parlate al mondo e anche quelle su cui Google Translator oggi è più efficace. In futuro, i primi risultati sono stati già resi pubblici, tra le altre curiosità è possibile ascoltare il set di voci originali Ground Truth, impiegate per l'apprendimento in spagnolo e in inglese, con le rispettive traduzioni lette da sintetizzatori vocali o dalla voce imitata. Translatotron è un progetto promettente, ma ancora in fase molto sperimentale, ma si può già intuire come potrebbe presto rendere più fluide le interazioni in una lingua straniera, catturando e riproducendo parte delle sfumature che si perdono quando una voce robotica sintetizza il testo in un discorso. La capsula Orion ha completato un importante test di sicurezza. Un altro piccolo passo verso la riconquista della Luna, la navicella che dovrebbe trasportare gli astronauti delle missioni Artemis ha dimostrato di poter mettere in salvo l'equipaggio in caso di problemi in fase di lancio. Sono passati quasi 5 anni dal primo volo di prova della Orion, la navicella della NASA che nei prossimi 5 anni dovrebbe trasportare in orbita lunare l'equipaggio della missione Artemis. Nel dicembre 2014, la capsula spaziale volò fino a 5.800 km di quota, affrontò una stressante discesa in atmosfera e ammarrò nel Pacifico, aiutata da tre paracadute. Oggi la capsula spaziale ha completato un altro importante test preliminare, con un volo di appena 3 minuti ha dimostrato che il suo Launch Abort System, LAS, può trasportare l'equipaggio a una distanza di sicurezza dal razzo nel caso dovessero sorgere problemi in fase di lancio. Una versione boilerplate di Orion, un termine astronautico che indica prototipi non funzionali ed economici delle capsule da usare nei lanci di prova, è stata lanciata dall'Air Force Station di Canaveral, in Florida, alle 13.00 ore italiane del 2 luglio, sulla cima di un missile balistico intercontinentale Piacere, con un elefante addosso. Dopo 52 secondi di volo a una quota di 9.540 metri, il Launch Abort System posizionato in cima alla capsula è entrato in azione e ha acceso i suoi potenti motori per scagliare la navicella lontano dal razzo. Questa manovra sottoporrebbe chiunque si trovasse a bordo a una spinta pari a 7 g, ossia 7 volte la normale gravità percepita sulla Terra. Durante il rientro dalla ISS con la Soyuz, gli astronauti sperimentano una decelerazione di 5 g, che equivale al peso di un elefante poggiato sul petto, nelle parole di chi l'ha provata. Una condizione estrema, certamente, ma salvavita. Il sistema è per i casi di emergenza. Dopo qualche secondo dal primo distacco, un motore di controllo in cima all'AS ha stabilizzato la capsula e l'ha orientata correttamente per il rientro. Quindi un terzo motore ha spedito il velivolo nell'Oceano Atlantico a una velocità di 480 km orari, dove si è disintegrato. In condizioni reali, la navicella rientrerebbe dolcemente grazie ai paracadute e a un sistema di controllo di assetto, che però non erano presenti in questa versione perché già testati in precedenza. Dopodomani, la Luna. Se tutto procede correttamente, alla fine del mese il modulo di equipaggio e il modulo di servizio della capsula Orion dovrebbero essere assemblati e collaudati su un aereo nell'impianto di test a Sandusky, Ohio, per assicurarsi che sopportino le sollecitazioni di lancio e del rientro. Il primo volo senza equipaggio in orbita lunare Artemis 1 dovrebbe avvenire nell'autunno 2020, mentre il primo volo con astronauti attorno alla Luna Artemis 2 potrebbe essere fissato già nel 2022. C'è tutto, anzi no. L'altra componente fondamentale del nuovo programma lunare è ancora in alto mare, o quasi, lo Space Launch System, SLS, il nuovo razzo lanciatore in grado di sollevare un carico 3 volte più pesante di quello di servizio per gli Space Shuttle. Negli ultimi giorni la NASA ha fatto sapere che lo sviluppo del vettore affidato a Boeing, che ha collezionato molti ritardi sulla tabella di marcia, è da considerarsi completato all'80%, con la quinta componente ancora in fase di costruzione. Quando infine vedrà la luce, sarà il più grande e potente lanciatore mai costruito dopo il Saturn V, alto oltre 60 metri. Con il suo aiuto, la capsula Orion potrebbe completare una doppia orbita attorno alla Luna, in un viaggio spaziale di 25 giorni e mezzo di durata.